Allora, buonasera a tutti. Oggi diamo il via ai lavori della Commissione Urbanistica. Oggi è il 13 marzo. Sono presenti al tavolo la consigliera Tarabella Irene, il consigliere Massimiliano Farnocchia, il consigliere Lorenzo Giusti, il consigliere Borzonasca, l'assessore all'urbanistica Ermanno Sorbo, il sindaco Giovannetti Alberto, il dirigente ingegnere Valentina Maggi, l'architetto responsabile Gianna Bonatti e l'architetto Fiavo Nardini. Intanto grazie di essere qua. La commissione, in virtù anche dell'arrivo di una richiesta da parte dei consiglieri di minoranza, abbiamo stilato giù questa commissione, programmandola con diversi punti. Saranno tre i punti all'ordine del giorno. Il primo punto è il nuovo piano urbanistico dell'area lì, l'approvazione del documento preliminare base e gli obiettivi, e che è solamente un'illustrazione. Questo anche per dire che fin dall'inizio, quando siamo insediati, sono stato molto chiaro con voi, nel senso che la mia disponibilità è sempre stata immediata. Quindi vi invito a utilizzare anche il mio telefono, che ce l'ho dal 1997. Quindi chiunque mi voglia chiamare abbia necessità di farmi delle domande, avere delle risposte, eccetera, eccetera. Non solamente con me, ma anche posso parlare a nome del sindaco e dell'assessore, che non più tardi dell'altra sera ho chiamato dopo cena e mi ha risposto. E credo che da parte degli uffici abbiate la totale disponibilità ad avere risposte o dubbi, eccetera, eccetera. Il secondo punto è il piano operativo, lo stato d'avanzamento dei lavori, e poi ci sono le varie eventuali. Io a questo punto darei la parola all'assessore Sorbo per iniziare i lavori.
Buonasera a tutti. Questa è la prima riunione, il primo incontro che noi facciamo, che ha una certa importanza tra la maggioranza e la minoranza per quanto riguarda queste due problematiche, che sono due eventi molto importanti per quanto riguarda il futuro del nostro territorio e per quanto riguarda gli arenili e per quanto riguarda il piano operativo. Chiaramente, come diceva prima Giacomo, da parte della minoranza c'è stata questa richiesta di indire questa commissione per quanto riguarda il piano operativo. Il piano operativo, che è come secondo punto preso in considerazione, possiamo dire qualcosa, in quanto ci sono sempre ancora in corso queste conferenze con la regione e con la paesaggistica per risolvere tutte le problematiche che loro ci hanno messo a confronto, per cui siamo sempre su un livello molto non ancora troppo vicino. Aspettiamo l'ultima conferenza in maniera tale da poter poi eventualmente dare le ultime indicazioni inerenti a questo problema. E poi chiaramente ne parlerà dopo l'architetto Bonatti. Per quanto riguarda invece il piano urbanistico, per quanto riguarda gli arenili, c'è stato un confronto anche ultimamente con i balneari per vedere di risolvere alcuni problemi che sono stati emersi da loro e che noi l'abbiamo presi in considerazione e che sono delle problematiche che per noi non hanno alcun valore, in quanto sono cose abbastanza interessanti, sono molto positive per diciamo il successivo corso e percorso nei confronti di tutti i balneari. Da un punto di vista tecnico, ripeto, parlerà l'architetto in maniera tale da dare più precise indicazioni sullo skyline, su quanto riguarda tutto quello che può venire fuori, insieme allo studio fatto chiaramente dall'architetto Nardini, che non ho conosciuto personalmente, ma sono il dottor Sorbo, assessore all'urbanistica. E quindi lui ha lavorato già in altri comuni per quanto riguarda la messa in opera di questo piano degli arenili, e dopo che anche lui farà parte del consulto che noi facciamo tutti insieme. Se da un punto di vista tecnico io non penso di essere all'altezza della situazione, potrei elencare quello che noi portiamo avanti e perché abbiamo fatto questa commissione. Per quanto riguarda il problema del PUA, in quanto prima di andare di portarlo in giunta, dato che non passa al Consiglio Comunale, volevamo esporvi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo pensato fino ad ora, in maniera tale che se ci fossero anche delle osservazioni che portano soltanto beneficio al nostro ambiente turistico, perché è la cosa fondamentale, perché chiaramente noi si vive di turismo, oltre che di arte, di cultura e culinaria, ma anche in particolar modo il turismo, che è la cosa fondamentale per il nostro habitat. Per cui posso lasciare la parola all'architetto, ringrazio tutti quelli che sono presenti, anche pensavo, ho detto al sindaco con battuta, si poteva fare in sala del consiglio, perché vedo che la partecipazione è abbastanza importante. Grazie.
Bene, allora cominciamo ad entrarci nel progetto urbanistico dell'Arenile. Intanto vi saluto tutti e ben ritrovati. Allora, come credo tutti ormai sappiate, il piano di utilizzazione dell'Arenile, il piano attuativo attualmente ancora in vigore, è ormai arrivato alla sua naturale scadenza, in quanto è un piano attuativo che è stato recepito completamente dal regolamento urbanistico nel 2014. Un piano attuativo ha una durata decennale, pertanto nell'agosto del 2024 il vigente piano di utilizzazione degli arenili decadrà. Questo è un fatto che noi conoscevamo già da un po' di tempo, pertanto ci siamo già organizzati per l'elaborazione di un nuovo piano urbanistico, perché siamo tutti consapevoli che stiamo parlando di una porzione di tutto il territorio comunale che, oltre ad avere, come ha detto anche l'assessore, delle forti componenti di tipo paesaggistico e ambientale, ha anche delle forti componenti economiche. Cioè, sull'Arenile ci campano famiglie, c'è un indotto anche. Pertanto non possiamo lasciare questa fetta del territorio per troppo tempo senza una disciplina. Ergo, se agosto 2024 decadrà il piano vigente, noi saremo pronti il prima possibile per l'adozione del nuovo piano attuativo, che sarà un piano attuativo in variante al piano operativo, contestuale variante. Perché? Perché anche questo credo di non dire nulla di nuovo, lo sappiate già, all'interno dell'approvazione definitiva, che a breve saremo chiamati tutti a valutare del piano operativo, tutta quella che è la zona dell'Arenile è stata sottratta per un motivo molto semplice, perché è una zona soggetta a una previsione, a un piano attuativo ancora in corso di validità. Per poco, però ancora in corso di validità. Pertanto è stata estratta dal piano operativo, ma in qualche maniera dovrà rientrare nel piano operativo, perché il piano operativo è uno strumento urbanistico generale del territorio e non può avere un'area bianca dentro di sé, un'area con la decadenza delle previsioni. Pertanto il nuovo piano attuativo dell'Arenile verrà approvato contestualmente alla variante, come prevede la legge regionale per l'approvazione dei piani attuativi, con contestuale variante al piano operativo, per essere recepito nuovamente all'interno del piano operativo. Sarà una variante di tipo semplificato, perché stiamo parlando di previsioni che sono interne al perimetro del territorio urbanizzato. Questo cosa vuol dire? Perché ho fatto tuttora questo discorso? Perché le varianti semplificate, ai sensi della legge regionale, non richiedono un primo step, che è quello dell'avvio di procedimento approvato dal Consiglio Comunale. In questo caso, variante semplificata, non c'è il Consiglio Comunale. Tanto è vero che gli elaborati che oggi presentiamo sono la relazione sugli obiettivi del piano e il documento preliminare per la valutazione ambientale strategica, per la procedura di valutazione ambientale strategica, che saranno approvati dalla giunta comunale. Ovvio che comunque, proprio per quello che dicevo, per il fatto che comunque stiamo parlando di un territorio importante, con implicazioni molto importanti, si è deciso di fare questa commissione urbanistica per, come dire, illustrare anche ai consiglieri comunali il provvedimento che prende avvio. Bene, detto questo, diciamo, ecco, detto prende avvio perché appena la giunta approverà questi due elaborati documentari, sono due documenti, la relazione sugli obiettivi e il documento preliminare VAS, comincerà la vera e propria formale stesura del iter, il vero e proprio iter formale per la stesura di questo piano. Dicevo che il lavoro però l'abbiamo già cominciato qualche tempo fa, innanzitutto con la definizione di tutte quelle che saranno le figure che accompagneranno l'ufficio di piano, che è l'ufficio che in qualche maniera redige interamente il progetto del piano e che si avvale. L'architetto Nardini è già stato presentato in qualità di valutatore, cioè colui che seguirà passo passo tutte le fasi della progettazione del piano per, diciamo, per quell'iter parallelo che è costituito poi nella definizione del rapporto ambientale che sarà adottato assieme agli elaborati di piano e la conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica. Inutile dirlo, poi l'architetto avrà la parola per illustrare a grandi linee questo documento che questo procedimento di valutazione ambientale, trattandosi di una zona, di un'area che ha queste implicazioni molto importanti dal punto di vista ambientale, è una, come dire, è seguire un iter di progettazione sostanziale, perché non stiamo parlando di una zona dove, diciamo, le implicazioni di tipo ambientale non ci sono in modo, con un'istanza così preponderante. Allora, dicevo che l'ufficio di piano segue il progetto urbanistico del nuovo piano attuativo, avvalendosi della collaborazione di due incarichi esterni, l'architetto Paolo Di Anda e l'architetto Giacomo Bacci, che sono anche presenti qui, e con un incarico relativo al quadro conoscitivo che è stato assegnato all'esterno, alla società Kibernetes, che ci sta predisponendo tutta l'analisi dell'edificato ricadente nell'ambito del piano dell'Arenile. Ora vedremo come lo definiremo quest'ambito, e l'analisi delle aree soggette a concessione, delle aree in concessione, per cui tutto il rilievo delle aree delle concessioni di Emanuele. Infine, ma non ultimo, comunque, il dottor Ceccarelli, che seguirà tutti gli aspetti di tipo geologico e idraulico. Sappiamo che la Regione Toscana ha emanato un nuovo elemento di raffronto per quanto riguarda questi aspetti, che è le analisi dell'alluvione marina. Purtroppo abbiamo visto anche sulle nostre spalle, o comunque sul litorale della Versilia, quello che può provocare, per cui ecco, anche l'apporto degli studi geologici è sostanziale per tutti questi, per questi aspetti. Bene, entriamo un attimo, poi vi faccio presto, però entriamo un attimo nel progetto di piano. I progetti di piano, come per tutti i piani urbanistici, si compongono di un quadro conoscitivo che contiene, come vedete, l'inquadramento catastale, l'analisi storico-territoriale della marina, l'evoluzione storica del tessuto insediativo, la carta dei vincoli architettonici e paesaggistici soprattutto, la carta dell'uso del suolo, la carta di individuazione degli ecosistemi di valore paesaggistico e naturalistico, perché ci arriveremo. Noi avremo una cartina tornasole che è costituita dal piano paesaggistico regionale, che su quest'area ha detta delle, oltre a delle prescrizioni, ma individua comunque un quadro di coerenze a cui noi dobbiamo attenerci, molto importanti, per cui è l'occasione con il quadro conoscitivo anche di andare a focalizzare proprio su questi aspetti di valori paesaggistici che noi abbiamo sull'Arenile, per, come dire, per poi dare nel quadro progettuale tutte le coerenze al piano paesaggistico. la carta di individuazione delle tipologie consolidate. Noi sappiamo che abbiamo due tipi di tipologie per quanto riguarda le attrezzature della spiaggia, cioè sostanzialmente le cabine, la tipologia pettine o la tipologia schiera, che hanno, come dire, hanno caratterizzato, erano previste dallo strumento vigente, hanno caratterizzato lo sviluppo degli insediamenti sul, di queste attrezzature. Le visuali caratterizzanti il paesaggio, altro elaborato sostanziale per le coerenze al piano paesaggistico, il sistema infrastrutturale, la mobilità con particolare insomma attenzione per tutta quella che è la mobilità lenta, anche percorsi pedonali e ciclabili, l'individuazione dei servizi a rete. Poi, come dicevo prima, l'incarico alla ditta esterna, alla Kubernetes, per quanto riguarda l'edificato litoraneo e delle funzioni prevalenti degli edifici, individuazione delle concessioni delle attività balneari e lo stato di attuazione del FOA vigente, che è vigente dal 2003. Questo è il quadro conoscitivo, come dire, è la base di partenza su cui poi si compone il quadro progettuale che è costituito dalla carta dell'arenile della costa, cioè verranno individuate le fasce funzionali, la disciplina dei suoli, le categorie di intervento, destinazione d'uso di tutti gli immobili, sia pubblici che privati. Il progetto degli spazi urbani, molto importante, perché abbiamo degli spazi pubblici importanti nell'ambito di riferimento, la disciplina di piano, che oltre ad avere un vero e proprio documento di disciplina statutaria, le norme del piano per intenderci, conterrà anche le schede degli ambiti di particolare interesse paesaggistico e ambientale, gli ambiti di intervento di particolare interesse pubblico, la spiaggia libera, il circolo velico, il sottopontile, le foci, ma potrebbero essercene anche altri, le schede dell'individuazione dei passi a mare e il documento della disciplina, che dicevo. Poi lo studio geologico idraulico, il rapporto ambientale, processo di valutazione ambientale, di valutazione ambientale strategica. Questo a grandi linee quelli che saranno i contenuti del progetto urbanistico di tutto il piano. Analizzando, Paolo, se andiamo... parliamo dell'ambito, di cosa stiamo parlando, qual è l'ambito territoriale di riferimento. È un ambito che va, è un'area che è ricompresa tra Viale Roma, lato carreggiata lato mare, e la linea di costa che viene fissata non da noi ma dalla regione toscana, e l'ultima che abbiamo preso è la linea media di riva Ispra 2020. Questo è la, ovvio, poi il confine con il comune di Forte dei Marmi e con il comune di Camaiore come confini est-ovest. Cosa si riconosce in questo? Quali sono le individuazioni anche, gli ambiti di riferimento di quest'area? Sono le tre frazioni: Fiumetto, Tonfano e Focette, che abbiamo correlato a quello che succede alle spalle del piano, della zona degli arenili. Allora, Fiumetto è quella che potremmo individuare come la città verde, cioè in sinergia con il sistema della Versiliana. Tonfano, la città turistica, perché è in stretta sinergia con tutto il sistema delle attrezzature turistiche e del centro commerciale naturale di via Versilia e tutta la zona del commercio. Fino ad arrivare a Focette e Motrone, che è stata individuata come la città del fiume, dello sport e della movida, in relazione, è ovvio, alla foce del, del Motrone, le attrezzature, il circolo velico e le discoteche. Sostanzialmente, diciamo, i tre ambiti che caratterizzano gli spazi del piano delle arenile sono queste, anche perché è giusto che siano messe in relazione, in sinergia, tutto quello che si svolge tra le attività balneari e anche le attività alberghiere, le attività di ristorazione, le discoteche, gli impianti sportivi, le attrezzature. Questo poi nel progetto di piano, ci auguriamo, avrà una sua logica, l'aver distinto questi aspetti. Bene, se andiamo avanti con le diapositive, è una carrellata. Ovviamente le tavole di quadro conoscitivo, alcune sono già state concluse, sono le tavole, questi sono gli inquadramenti territoriali e catastali. Ecco, noi utilizziamo come base, abbiamo una foto satellitare agosto 2023, per cui abbiamo una base aggiornata e anche direi nel massimo del momento di fulcro di utilizzo di questa zona. Andiamo pure avanti. Ecco, questi sono i canapini storici dei catasti che ora ci sono serviti, se andiamo avanti Paolo, per vedere lo sviluppo diacronico dell'evoluzione proprio storica del tessuto edificato attraverso queste tre fasi. Ora non leggo bene, ma mi pare sia 54, 78 e 98.
88.
Ah, vabbè, insomma, questi sono i periodi. Si vede
Che vuol dire
come
lo sviluppo diacronico?
nel tempo, attraverso il tempo. Ok, liceo classico, che cosa serve? Vai avanti. Sviluppo, ecco, lo sviluppo diacronico dell'edificato. E qui si vede quello che c'era al 54, per poi passare al 78 e all'88. Questi, ecco, voi fate conto di essere per questo momento, essere con noi nell'ufficio, e questo è quello che noi stiamo facendo come base conoscitiva per questo nuovo piano. Andiamo pure avanti. Ecco, qui sono raccolte le tre tavole. Questa è l'individuazione delle reti e dei servizi, gas, eccetera. E questa è una tavola che ci ha dato molta soddisfazione quando si è conclusa. È una tavola molto importante di quadro conoscitivo. È la tavola relativa all'uso del suolo, sullo stato attuale ovviamente, che abbiamo suddiviso tra due tematiche importanti. Il suolo permeabile, perché ha un'importanza rilevante anche dal punto di vista di quello che dicevo sul problema dell'alluvione marina, e suolo impermeabile. All'interno del suolo permeabile, però, abbiamo un sistema naturale vero e proprio, che è quello dell'arenile sabbioso, degli accessi al mare, che sono aree che sono costituite proprio da sì, un sistema connaturato. È vero che c'è l'intervento dell'uomo nel realizzare il passamare, però comunque è un sistema sicuramente permeabile. Poi il sistema del verde antropizzato, cioè tutti quegli spazi verdi che sono comunque costituiti da
Praticamente la
giardini,
percentuale di
alberature,
impermeabilità è
siepi.
l'80%.
Il sistema della mobilità legato ai parcheggi, per i quali siamo andati a vedere quali sono, e direi per lo più, i parcheggi drenanti. Anche questo è un altro aspetto molto importante. Nel suolo invece impermeabile, che non è più un sistema connaturato, ma è un sistema antropico in tutto e per tutto, troviamo le aree non drenanti, per cui le aree, io direi, asfaltate o comunque impermeabilizzate, le superfici volumetriche, gli edifici, le piscine, per poi andare al sistema delle acque, i fiumi e i fossi. Questa, ecco, è un'indicazione di questa tavola che è molto importante, poi anche, cioè direi sostanziale, per la fase progettuale. Relativamente al progetto abbiamo un'ultima tavola da esporre. Il progetto ovviamente nasce sostanzialmente a conclusione del quadro conoscitivo, se non per alcuni aspetti che ci possono già aiutare. Questa è l'analisi delle fasce funzionali. Noi dobbiamo pensare quella sta fascia dell'arenile suddivisa in ulteriori fasce parallele al mare, che sono costituite dalle aree demaniali, che hanno, come dire, una dividente perché una parte è demanio comunale e un'altra parte è demanio marittimo. I primi 25 metri dal viale Roma, cioè sostanzialmente dove sono i parcheggi degli stabilimenti, è lo spazio afferente al demanio comunale. Poi abbiamo ah, vabbè, la leggenda è partita dal mare, io sono partita dal Viale Roma. Partiamo dal mare, così mi aiuto anch'io leggendo. L'arenile di libero transito, che è una fascia di 5 metri dalla battigia. La fascia di soggiorno all'ombra, che è una fascia variabile, che che è quella dove vengono collocati gli ombrelloni, le tende, tutte le attrezzature della spiaggia, la fascia dei servizi di spiaggia, che è sostanzialmente una fascia di 75 metri, che però prevede al suo interno un'ulteriore suddivisione per 10 metri verso mare, non può essere caratterizzata la realizzazione di volumetria. È tutto un po' arzigogolato, ma magari poi quando faremo delle tavole più nello specifico si capisce. Sono quelle strisce di 10 metri oltre le quali non possono essere realizzate volumetrie. Dunque, volevo aggiungere una cosa, ma vabbè, me la sono dimenticata, meglio così. Allora, cosa sto dimenticando? Andiamo avanti con le diapositive. Di entrare, ma proprio velocemente, non li sto a leggere. Magari se il documento poi sarà a disposizione si può vedere. Allora, noi abbiamo 7 obiettivi generali di qualità, cioè qui, ecco, entriamo in quello che approva la giunta a breve. Abbiamo detto obiettivi, indirizzi e azioni per conseguirle. Questi sono i 7, direi, capisaldi che, come dire, cioè prendiamo direttamente dalle schede d'ambito del piano paesaggistico e costituiscono, diciamo, i riferimenti che non dobbiamo, come dire, dobbiamo muoverci all'interno di questi capisaldi. Come ugualmente altri obiettivi di qualità che costituiscono dei capisaldi sono quelli relativi alla sicurezza del territorio e al benessere, al quale oltre ai classici abbiamo ritenuto con il geologo di aggiungerne, i classici sono i primi tre, di aggiungerne un quarto che è il controllo sulla qualità della sabbia, in quanto il geologo ci faceva presente che la qualità della sabbia del nostro arenile è molto elevata, sia dal punto di vista della non è polverosa, di granulometria. Per
la
cui
curano tanto. Cioè.
Sì, la curano molto. Per cui mantenere e controllare la qualità della sabbia costituisce comunque anche questo un obiettivo di qualità molto importante. Questi sono obiettivi generali di qualità, poi abbiamo degli obiettivi specifici di qualità che, diciamo, si addentrano sempre di più in quello che sarà il progetto di piano, per esempio la garanzia di idonei strumenti per il recupero e la riqualificazione delle strutture balneari esistenti anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei caratteri tipologici, riqualificazione delle strutture balneari degli edifici in genere, della loro qualità architettonica e dei servizi funzionali, con possibilità di realizzare strutture di facile rimozione a servizio di attività di somministrazione e strutture con funzione di centro benessere al fine di un'adeguata offerta dell'utile, va bene. Sono, è inutile che ora me li metta a leggere, ve lo lascio come compito a casa. Andiamo avanti un attimo. Ovvio, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, altri capisaldi, e qui vi pregherei anche, parlava l'assessore dello Skyline, la salvaguardia delle visuali dai verso l'arenile, e qui c'è un aspetto molto importante con cui noi dovremo fare conti. Questa famosa tipologia schiera dei vagoni cabine, mentre il pettine ci garantisce, essendo il pettine perpendicolare al mare, ci garantisce un'apertura delle visuali a mare, purtroppo una tipologia ammessa, consentita dal vigente piano dell'arenile, ci impedisce in alcuni casi, per cui io vi do già l'anticipazione che probabilmente la tipologia schiera non sarà più prevista. Vediamo, adesso dobbiamo concludere ovviamente tutta
parallela al mare.
Si manterrà il perpendicolare al mare, ma il parallelo al mare mi dispiace perché per molti bagni si viene a realizzare, come dire, una corte interna, la piscina in mezzo, insomma, potrebbe dal punto di vista dell'esercizio progettuale essere migliore rispetto al pettine, però purtroppo può incorrere in questo problema proprio di tutela e di salvaguardia delle visuali. Andiamo pure avanti, Paolo. Paginate di roba, ma no, in realtà no, sono le azioni che si prevede ora di e che già dobbiamo fissare ora, approvandolo la Giunta ci dà mandato per lavorare in questo senso, sono le azioni per raggiungere gli obiettivi, se no rimarrebbero obiettivi rimasti per aria. Invece, definendo anche già fin da ora delle azioni, sappiamo già verso dove bisogna andare per attuare quegli obiettivi. Arriviamo all'ultima parte. Ovviamente oggi diamo questa notizia e ci pare giusto al Consiglio Comunale e vabbè ai membri della Commissione Urbanistica, però ovviamente tutta questa progettazione del nuovo piano degli Arenili avrà un percorso partecipativo vero e proprio, anche diciamo con l'esterno, non solo racchiuso ai membri del Consiglio Comunale. Intanto il garante per la partecipazione è l'architetto Alessandro Dazzi e lui si fa garante che tutti siano a conoscenza con la pubblicazione sul sito, con l'informazione di quello che si sta facendo. Ora, per questa fase preliminare all'adozione, noi abbiamo già avuto un incontro con i rappresentanti dell'Associazione dei Balneari. Ci hanno, come dire, indicato alcune loro priorità, era importante avere già, come dire, questo scambio di visioni. Hanno accettato che, anzi, si faranno loro da promotori di questa nostra richiesta. Noi prepareremo un questionario da distribuire ai concessionari degli stabilimenti, in cui, oltre a chiedere alcune notizie, per esempio per noi sarà molto importante sapere quanti utilizzano già tecniche di utilizzo di fonti rinnovabili per l'approvvigionamento di energia, per come dire, se c'è qualche bagno già dotato di pannelli solari, di cose di questo tipo, e poi potranno presentare anche eventuali loro proposte. Per cui noi pensiamo, ora devo solo con il garante definire, abbiamo già impostato questo questionario, e definire poi nello specifico che cosa fare. Io mi posso fermare anche qui, Fabio, darti la parola per il procedimento di VAS.
Bene, grazie, buonasera a tutti. Come è stato detto, appunto, io ho ricevuto l'incarico di come dire, seguire il percorso che, diciamo così, è parallelo ma è anche integrato con nella formazione di questo strumento urbanistico, ed è finalizzato essenzialmente a evidenziare e come dire, prevenire tutti gli aspetti ambientali che potrebbero diventare in qualche modo anche diciamo così sostenibili, dovrebbero diventare sostenibili rispetto alla messa in atto del piano attuativo che viene progettato. Quindi bisogna tenere in considerazione che ci sono sostanzialmente due percorsi: uno che è un percorso urbanistico di cui ha parlato l'architetto Bonatti, e poi c'è un percorso di valutazione ambientale strategica, che sono due percorsi, io direi che sono un unico processo di formazione del piano, ma che si sviluppano su due procedimenti. Cioè, da un lato ci sono delle sequenze di azioni che si svolgono secondo la legge sul governo del territorio della Regione Toscana, e a fianco c'è il procedimento di valutazione ambientale strategica che segue la legge 10 del 2010, che sostanzialmente dà dei passaggi. Ecco, dove ci troviamo adesso? Noi ci troviamo all'inizio, ancora prima dell'inizio della storia. Cioè, l'amministrazione ha definito degli obiettivi, ha allegato a questi delle azioni. In questa fase redazione del documento preliminare, quindi già la parola fa capire che siamo in una fase molto iniziale del procedimento, si prendono questi obiettivi, si fa un quadro dello stato attuale dell'ambiente che trovate nel documento, sono già avute delle interazioni tra di noi per segnalare appunto alcune criticità o alcuni elementi che bisogna tenere sotto controllo nella redazione del piano, affinché l'orizzonte che il piano si sta ponendo di dare risposte sotto vari profili, sia ai piani sovraordinati, alla legge regionale, al piano paesaggistico e alle volontà dell'amministrazione, anche a questioni di sostenibilità ambientale. E su questo abbiamo affrontato come dire, un quadro attuale dei problemi di carattere socio-economico, dei temi legati alle qualità delle acque, alla disponibilità dell'energia, alla gestione dei rifiuti, alla mobilità e alle reti dei servizi. Cioè sostanzialmente abbiamo creato un quadro parallelo al quadro conoscitivo che si sta formando per la redazione del piano, che in qualche modo dice: allora, allo stato attuale il quadro delle criticità è questo, il piano ha fissato i suoi obiettivi e nel documento preliminare sostanzialmente si fa una prima verifica e sostanzialmente diciamo: bene, gli obiettivi del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale che sono stati mostrati anche prima, come si interfacciano? Ecco, e su questo il documento fa una prima verifica e ha già dato qualche indicazione perché si possano da subito indicare delle soluzioni a questi tipi di, come dire, di percorsi virtuosi affinché il piano sia sostenibile fin dall'inizio. Il piano appunto quindi ha dei soggetti che lo adotteranno, ora c'è un avvio sulla parte degli obiettivi, poi c'è l'adozione in consiglio comunale, le osservazioni eccetera. Parallelamente, e questa è la prima parte, il primo passo che stiamo facendo è quello di approvare il documento preliminare di VAS, che apre una fase di consultazioni. Cioè questo documento, insieme al documento degli obiettivi, non soltanto viene pubblicato, ma si apre una fase di confronto con gli enti competenti in materia ambientale. E questo lo si fa, io ho questo incarico per redigere i documenti e per fare gli studi, però in realtà internamente al comune c'è l'ufficio ambiente che costituisce la cosiddetta autorità competente, cioè è un'autorità che prende questo documento, lo manda, cioè diciamo con la collaborazione degli uffici, viene inviato ai soggetti competenti che guardano in particolare gli obiettivi e lo stato attuale e rispondono dichiarando eventuali ulteriori approfondimenti che è necessario fare prima di arrivare all'adozione del piano, perché siamo ancora in una fase iniziale. Successivamente, insieme a ufficio di piano, insomma, si segnaleranno quali sono gli elementi da tenere in considerazione e il piano che sarà adottato dovrà tenere in considerazione eventuali ulteriori indicazioni che proverranno da questa fase del procedimento. In adozione arriveremo con un altro documento molto importante che si chiama rapporto ambientale, all'interno del quale sono indicate le previsioni del piano incastonate nella verifica di sostenibilità ambientale, cioè quelle che sono le previsioni del piano rispetto alla sostenibilità che queste possono avere a livello ambientale in questo documento. E anche lì ci sarà un'altra fase di consultazione, di osservazioni e tutta la fase, diciamo, che sapete, parallela alle osservazioni che riguarderanno il piano. Infine, sempre l'autorità competente si esprimerà un parere motivato, cioè un parere che dirà: bene, il piano adottato è sostenibile, o meglio, gli enti che hanno visto questo piano adottato lo ritengono sostenibile dal punto di vista ambientale? E l'autorità competente, preso atto di tutto quello che dicono gli enti, dice sì, oppure dice sì, ma dovete ulteriormente affinare questi aspetti di carattere ambientale, in modo tale che poi infine possa essere approvato con quegli aggiustamenti che vengono prescritti dall'autorità competente. Quindi, come dirò, non lo voglio far troppo lunga, però quello che potrebbe interessare conoscere in questa fase sono appunto l'individuazione dei 7 obiettivi e di come questi, con diciamo una prima verifica, si sono orientati non solo a definire ma anche a verificare la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Cioè quindi se si individua una finalità che è quella di tutelare gli ecosistemi, chiaramente sì, questo tipo di obiettivo rispetto ai temi della qualità delle acque è un tema molto importante. In altri casi dove si verificano situazioni diciamo di pressioni antropiche rilevanti, dove si individuano soluzioni che portano a un miglioramento dei servizi, si dice: bene, sì, però bisogna poi verificare in sede di rapporto ambientale che questi siano sostenibili sotto il profilo della dotazione dei servizi, della dotazione delle reti, della dotazione dell'energia, dei rifiuti. Quindi ecco, e qui concludo, questo primo passo è un passo utile a ottenere soprattutto un riscontro, non soltanto da parte di tutti coloro i quali sono interessati a questo argomento, ma anche e soprattutto dai soggetti che sono competenti in materia ambientale, e fra tutti cito Regione Toscana, ARPAT, ASL, Genio Civile, appunto i soggetti che sono per natura chiamati a verificare queste cose. La trasmissione avverrà anche alle associazioni di categoria, avverrà anche alle associazioni che hanno a cuore l'ambiente, associazioni di vario genere e a tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati a dare un contributo, perché come è stato detto siamo all'inizio della storia, la partecipazione è un elemento essenziale che con gli strumenti che sono stati citati prima potrà trovare spazio dentro il piano e quindi per questo si dà avvio anche a questo percorso di valutazione ambientale strategica. Io mi fermo qua e se ci sono domande sono a disposizione.
Bene, tanto grazie dell'illustrazione, grazie nuovamente agli uffici che stanno portando avanti un ottimo lavoro dal punto di vista dei due piani, eccetera, eccetera. Ci sono domande?
Posso?
Puoi.
Prego. Allora, buonasera a tutti. Io intanto ringrazio il Presidente Vannucci per insomma, aver convocato la Commissione Urbanistica a seguito della richiesta delle minoranze e visto che noi l'avevamo chiesta sul PO e è stato inserito al primo punto all'ordine del giorno il nuovo piano di attuazione dei Garinili, io chiederei se prima che vada in giunta questa delibera possiamo avere un'altra commissione per portare il nostro contributo come minoranze, e il sindaco giustamente mi dice di no.
Certo.
Beh, grazie, poi mi spieghi il perché.
Certo.
Poi passato, mi sono preparata una serie di domande, io le farei in fila così mi rispondete una volta sola. Allora, se riprendo il verbale della paesaggistica d'inizio luglio, si diceva, la conferenza paesaggistica diceva che, riguardo al PUA, diceva che l'amministrazione doveva chiarire se il PUA era ancora vigente, altrimenti doveva stralciarlo. Quindi sì, il nuovo piano attuativo sicuramente viene fatto anche perché in scadenza il piano per il PUA a luglio, agosto, quando è, ma poi anche per quello che mi immagino, anche per quello che era stato detto dalla paesaggistica. Chiederei quanto dura l'iter di stesura e di approvazione del nuovo piano attuativo degli Arenili per chiedere poi che cosa succede nella fase transitoria dalla scadenza del PUA alla definitiva approvazione del nuovo piano attuativo degli Arenili, perché mi immagino che un po' di tempo ci voglia, quindi chiedo proprio nel frattempo che succede quando arriva agosto, luglio, agosto, quello che è, e il PUA decade, c'è una fase transitoria che cosa accade e che cosa si può fare. Basta per basta per il resto, mi sembra abbastanza tutto. Bravo.
Bravissima. Rispondi anche detto.
Sì, senza problemi.
Buon attimo.
Allora,
sono più tecniche, visto le domande.
Quella politica.
Ho visto che c'è avuto un confronto.
Allora, per quanto riguarda la conferenza paesaggistica di luglio, di 3 luglio, poi c'è stato 3 luglio era la prima,
sì.
Poi c'è stato una conferenza paesaggistica, mi pare a settembre, una a novembre, incontri in regione, un'altra ancora ora a febbraio. Ecco, noi siamo arrivati alla conclusione, è vero, non abbiamo il verbale dell'ultima conferenza, ancora la regione non l'ha mandato, però abbiamo avuto ampie rassicurazioni dalla regione che quello che abbiamo fatto all'interno del PO sia compatibile, ok? Che comunque è
dal mare
fatto,
in giù, quindi va bene.
Io penso di per cui ecco, non abbiamo niente di scritto, però dunque, cosa accade invece? La domanda relativa a cosa accade nel momento in cui il 20 agosto del 2024 succede, ce lo dice forse anche già il PIO, per quello l'ho aperta la norma di PIO, allora No, però dice mantengono la loro validità, no, nulla, perché la parte dell'articolo 28 in realtà poi è stata stralciata. Allora, cosa succede? Succede, ce lo dice la legge regionale quello che succede, cioè l'articolo 105, 105 per quanto riguarda la decadenza. Poi per cosa si può fare nel momento in cui decade un piano attuativo, l'articolo 110 della legge regionale. Sostanzialmente ci dice che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono continuare, cioè per cui parlo dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione edilizia, purché si mantengono, cioè sto citando a memoria, l'orientamento degli allineamenti degli edifici. Per cui ecco che succede, succederà che gli interventi ammessi saranno fino alla ristrutturazione edilizia.
Okay. Scusa, l'iter di approvazione del piano attuativo.
Ecco. Questa è come quando mi chiedono. Vabbè. Allora, dunque, noi ci siamo dati delle scadenze come organizzazione proprio del lavoro e abbiamo detto che entro dicembre 2024 sarà sicuramente adottato. Ok. Poi ci sono dei tempi che non dettiamo noi, perché dovremo andare in conferenza paesaggistica e se la Regione Toscana ce ne continua a fare una di mese
che
in
cattivi,
mese,
che cattivo.
No, cattivi no, però ce ne fanno una al mese, noi magari se ne avessimo una ogni 15 giorni, sì, il lavoro procederebbe molto più spedito. Ecco.
No, un chiarimento a proposito della tempistica, appunto, è diciamo che nel momento in cui si va ad approvare il piano va in variante, abbiamo detto, all'attuale piano operativo, giusto?
Una volta approvato.
Cioè
lo adottiamo, cioè, in variante, poi sì. Una volta approvato dentro al piano operativo ci sarà una zona, che sarà la zona F6, aree per attrezzature,
sì,
balneari,
okay, sì.
Che dirà che qua dentro c'è un piano attuativo.
Sì. Però dico, nel momento in cui noi andiamo a, che ne so, approvare il piano operativo...
Tra poco.
A giugno. Poi l'iter, diciamo, del piano di utilizzazione degli arini va avanti e alla fine... E la variante tecnicamente la si ha quando si approva definitivamente...
La variante l'abbiamo con l'adozione a dicembre. Magari prima,
quindi,
ho detto entro dicembre dobbiamo averla adottato. Magari lo adottiamo a ottobre.
Quindi
a
dicembre
il piano operativo è già approvato.
Okay.
Per cui si può fare una variante al piano operativo.
Di quest'anno.
Se questa era la domanda.
Sì, di quest'anno.
No. Quindi se prima c'è l'adozione del piano operativo, va bene, c'è l'approvazione definitiva del piano operativo.
Certo.
Dopo a dicembre interviene questo in variazione, l'adozione in variazione, ma sì, l'incastro è lì, ecco. La variazione si ha in quel momento urbanistico.
Delle domande anch'io. Quanto riguarda l'adozione, no? Fa come qualsiasi strumento urbanistico che va in salvaguardia e vale anche il piano precedente, però no, perché il piano precedente in qualche modo è già scaduto, giusto? Con l'adozione.
Allora, quando adotteremo, no, non ci sarà la.
Quindi di fatto è come se fosse un'approvazione. Per chi non ha.
Di fatto no, non produce effetti l'adozione.
Non produce effetti.
Di un piano,
certo.
Non produce effetti se non la parte in salvaguardia.
Esatto.
Ma in questo caso
non c'è la salvaguardia.
In realtà c'è uno strumento che ha perso, diciamo, parte della sua, la parte più importante della sua efficacia.
Sì.
Per cui se io in quella fase lì ho uno stabilimento balneare che vuol fare una ristrutturazione edilizia, dimostra che mantiene lo può fare, ok?
Cioè sulla salvaguardia fa base con la legge 105 che diceva
l'articolo 110
della
legge
110,
65.
Quella 65,
sì.
Quindi si basa su quella cosa lì. Ok. Poi
validità dei piani attuativi, che l'articolo sia quello.
Una domanda che secondo me riguarda proprio questo punto qui della progettazione, questo quadro conoscitivo e diciamo l'individuazione degli obiettivi. Avete avuto un confronto con i comuni vicini? C'è una volontà di mantenere una sinergia univoca per la costa? Oppure ancora no, perché secondo me questo faceva parte proprio di questa fase preliminare di obiettivi, di cercare magari, qualora ci fosse la volontà anche politica di farlo, di mantenere un unicum sulla costa e dare anche un'idea di continuità per tutta la costa vestilese. Voglio sapere se questa cosa qui è stata preventivata, perché da qui non mi sembra...
Ti dovresti trovare con tutti i comuni comunque nella stessa fase per portare avanti qualcosa insieme.
Magari uno intanto inizia un percorso, poi successivamente si indirizza. Volevo sapere se era stato fatto questo passaggio.
No, non è stato fatto. Domanda diretta, risposta diretta, però è un passaggio.
Sì, magari se posso aggiungere una cosa, cioè in realtà all'interno della valutazione ambientale strategica il documento, tutto viene poi trasmesso.
Certo.
Ora parlo
chiaro.
Del futuro, cioè nel senso viene trasmesso e comunque alla luce del piano paesaggistico regionale individua un unico ambito paesaggistico, no? Che va da Marina di Carrara fino a Viareggio e dà parecchie indicazioni su
la famosa scheda Versilia Costa Rica, poi faccia così.
E in modo tale che insomma effettivamente comunque con le proprie specificità, però gli orizzonti sono dettati in qualche modo dal piano paesaggistico regionale, almeno da un punto di vista della tutela e della salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici. Poi dopo sulle strategie è chiaro che poi il piano è un piano che attua il piano strutturale, il piano operativo, quindi è un po' l'ultimo anello della catena della pianificazione prima di arrivare negli strumenti edilizi.
No, chiaro, ma quello
sì,
è un passaggio.
Sì, ora parlavo tecnicamente.
Sì, è un passaggio vincolato,
esatto,
più che corretto.
Cioè, alla fine il risultato, se tu andrai a vedere poi quelle che sono le norme, in particolare le norme di tutela di certi aspetti che sono quelli dettati da un unico cioè degli obiettivi fissati a livello di piano paesaggistico, si assomiglieranno tutti. Ma la domanda, io credevo che fosse se facciamo una progettazione in qualche maniera.
No.
Simile, capito? Cioè se ci confrontiamo anche sulle scelte.
Perché ora mi si è accesa anche la lampadina sul fatto delle cabine messe.
Certe scelte.
Cioè, va proprio un contrasto con quello che è Forza dei Marmi, per dire, no?
Forza dei Marmi sono tutte
parallele, quindi adesso.
Sì. Sì.
Bravi se dal punto di vista magari paesaggistico, no, perché
no,
non c'è,
no.
Non c'è una visuale continua.
Sì,
però insomma
sono rimaste più arretrate. Sì. Noi. Sono parallele, ma molto più.
Però secondo me, almeno come contributo della minoranza, sarebbe utile sin da subito definire magari degli obiettivi comuni per poi trovarsi d'accordo. Poi dal punto di vista paesaggistico, d'accordo, ma almeno dal punto di vista degli obiettivi.
Ma gli obiettivi comuni sono già fissati, capito? E non sono i famosi 7 punti e che valgono per Pietrasanta, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore. Cioè sono quelli, capito? Perché sono desunti direttamente dalla scheda d'ambito del PITE. E tutti bisogna agire, progettare verso, cioè anche Forte dei Marmi deve rispettare le visuali e lo skyline, però metti che proprio il posizionamento delle cabine possa essere diverso, e mentre a noi abbiamo con i coni, con le visuali che abbiamo cominciato a analizzare, in certi casi abbiamo questa interruzione della visualità, magari per il forte questo problema non c'è, perché basta che sei arretrato rispetto al punto di visuale che diamo noi, capito? Per cui gli obiettivi sono uguali per tutti, tutti avremo alla fine un piano, cioè non ci saranno grandi differenze tra quelle che sono gli obiettivi, ma direi anche le azioni del piano delle arene di Pietrasanta rispetto a quello di Viareggio, che mi pare quello che sia più recente dal punto di vista della
conformato
al PIT.
Okay.
Alla fine di dentro dobbiamo starci tutti, capito? Per cui andare ora a vedere un'interazione a livello progettuale con i piani limitrofi, cioè proprio.
Però a livello di obiettivi di sostenibilità ambientale, questo è, diciamo, inevitabile.
Quello
pensiamo solo al tema dell'inquinamento.
Sì,
è vero che noi abbiamo le foci,
cioè,
ma basti pensare che i fiumi arrivano dai comuni limitrofi.
Cioè, il confine è mare,
cioè, no. Questi sono aspetti, credo, sostanziali, no?
Allora, se posso su questo,
sì.
Dico due cose. Una è che il piano, cioè il documento preliminare, non sono stato a discuterlo così tanto, ma in realtà verifica anche che tutte le previsioni, gli obiettivi per ora, ma poi nel rapporto ambientale, che tutte le previsioni siano conformi ai piani di settore. Quindi noi abbiamo il piano delle acque, il piano dell'energia, cioè tutti i piani regionali o locali devono essere verificati dal rapporto ambientale in fase di adozione del piano. La seconda cosa è che noi, comunque, l'ho detto prima, noi siamo in uno strumento di dettaglio, cioè siamo dentro un piano attuativo che si misura in un perimetro molto stretto, che sta come se fosse una scatola diciamo più piccola di una scatola più grande, che è il piano operativo, che a sua volta ci ha fatto queste valutazioni, che sta in una scatola ancora più grande, che è quella del piano strutturale. Cioè, quindi ci sono alcune cose che il piano attuativo può fare, ci sono altre che le deve fare un piano superiore. Cioè, per dire, il tema, noi possiamo analizzare e verificare che siano sostenibili alcuni aspetti di previsioni anche di carattere edilizio, però non è che possiamo presumere che il piano attuativo si faccia carico di risolvere, capito, i problemi della qualità delle acque di depurazione del frumento. Ecco, dico perché queste cose non le trovate qui dentro, le trovereste, diciamo, in piano straordinario.
A proposito di quello che si può, che si troverà nel piano, no? Cioè, verranno dati dei parametri su quello che si può costruire, o verrà demandato a una successiva cosa? Perché nella scheda del piano operativo c'erano anche gli indici.
In questo senso, ovviamente, saranno stabilite le diverse modalità, non un indice fondiario, che peraltro l'indice che era nel piano operativo non era altro che trasporre l'indice attuale del PUA, che è 0,50 metri cubi su metro quadro, per cui rapportare una edificazione espressa in metri cubi rispetto alla superficie della concessione per avere un valore di superficie edificabile nella scheda del PUA, proprio per non creare troppe scosse con l'adozione del piano operativo rispetto a chi doveva ancora o aveva in corso gli interventi sugli stabilimenti balneari. Si era considerato un'altezza media di 3 metri diviso 50 per 30 dall'indice 0,6, e l'indice che era la scheda del PUA mi pare che 0,16, 0,17, non mi ricordo, comunque era un indice di questo tipo. Detto questo, però, quella scheda lì, no, cioè il modo, come dire, di prevedere nel progetto di piano non ci siamo ancora, e io ci entro dopo che ho concluso tutta una serie di aspetti del quadro conoscitivo, non a caso anche l'importante studio sull'edificato esistente che ci fornirà la società esterna. Detto questo, da lì, una volta che io ho avuto il polso dell'edificato esistente, noi possiamo prevedere con quale modalità potranno essere attuati gli ampliamenti possibili.
E comunque fa riferimento al piano operativo, fa riferimento al PUA, per gli interventi sul tessuto edificato balneare, no? I bagni,
sì.
Fanno riferimento al PUA.
Al piano attuativo.
Al piano attuativo. Vabbè, no, ma non Vicente, quando sarà, facciamo idea che sia approvato, perché qui leggevo, cioè, naturalmente il quadro conoscitivo, tutte le tavole con le quali viene individuata la foto di come è la strada attuale,
sì.
Il quadro progettuale che servirà comunque ai tecnici e progettisti per capire e individuare le zone,
esatto.
L'ambito,
esatto.
E poi leggo le schede, che sono le schede norma del piano operativo, bene o male, che vanno a individuare i punti di maggiore rilievo.
Questo è il piano attuativo. Questi sono i contenuti del piano attuativo.
Esatto.
Il piano operativo, se proprio volete sapere in cosa consisterà la variante al piano operativo, sarà nell'identificare e dare un colore a un'area che nel piano operativo che andiamo a provare sarà bianca, perché è soggetta a previsioni,
sì.
Previgenti. Avrà un colore, questo colore, il colore in urbanistica corrisponde a una zona,
esatto.
No? A una classificazione di zona, per cui io credo sarà una zona, la chiameremo FN, nel senso un numero avrà.
Sì.
E sarà la zona del piano attuativo del piano urbanistico dell'Arenile, ok? Per il quale già qualcosa dirà il PO in approvazione, perché comunque lo strumento generale, l'articolo famoso 11.6 della disciplina di piano, lo dirà che per la zona dell'Arenile dovrà essere predisposto un piano attuativo, ma ci dirà già, per quello io prima le ho dette con scioltezza, perché già il piano operativo, quando sarà approvato, ci darà già la distinzione delle fasce funzionali, saranno quelle, io non potrò sgarrare da quelle perché me le dice il PO,
certo.
Ok? Però poi il PO non fa altro, avrà la sua zona omogenea, ci avrà l'articolo 11.6. Dopodiché, come si interviene all'interno di quest'area, ce lo dirà, come sta facendo ora il PUA, ce lo dirà il piano attuativo. E non ci saranno più, non ci sarà più la scheda T47-46 che era del PUA. Ci saranno le schede del piano attuativo.
Ok.
No, mi preoccupava questo documento di disciplina urbanistica statutaria.
E ci vuole una norma, un piano attuativo.
Per il PUA, no? Perché
un piano attuativo deve avere la sua norma.
Anche il piano operativo deve avere la sua norma statutaria.
Il piano operativo ce l'ha.
Infatti,
il
02A. 02A è le disposizioni statutarie e il 2B sono le norme.
Sì. Ma okay. Qui, ora, non ti ricondurre, no, stai leggendo troppo il piano operativo, non ti ricondurre al piano operativo.
No, perché queste norme statutarie queste stanno mettendo vittime da tutte le parti, perché tutte le volte difficilmente, sembrano quasi due regolamenti paralleli, è difficile
sì.
Riuscire a affrontare degli iter.
Sì, no, queste saranno norme statutarie del piano attuativo. Ogni piano attuativo, che sia un piano di recupero,
perfetto.
Un piano di lottizzazione, ha una sua norma, ok? La puoi chiamare statutaria, la puoi chiamare disciplina di piano, la puoi chiamare norma tecnica d'attuazione, la puoi chiamare in tanti modi, ma è la norma del piano.
Oh, è la norma.
E
te
a quella
NPA del PUA.
Il tecnico esterno a quella.
No, perché sul piano si ragiona diversamente, ci sono le NTA e parallelamente
sì,
le norme statutarie.
No, no.
E quindi volevo capire queste norme statutarie se avessero la stessa funzione del piano operativo e non trovavo le norme tecniche di attuazione del piano. Cioè, solo questo.
Sì.
Ma perché queste norme statutarie
spaventano,
non
sono
mini.
Il piano operativo
è un mini piano strutturale del PUA.
Sono tutti dei piccoli
pit. Bastava uno di piano urbanista, faceva la regione per tutti, c'era un sacco di fatica.
Però ecco, un ultimo chiarimento perché non conosco l'articolo 110 che viene citato prima. Durante la fase transitoria, quindi gli interventi ammessi sono solo sull'esistente, non c'è la possibilità di ampliamento o cose varie, solo sull'esistente.
Strutturazione di
perdonate.
No.
Insegno e basta.
Vabbè, ci siamo?
Sì.
Chiariti? Bene. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, che è il piano operativo e lo stato di avanzamento dei lavori. L'assessore ha già fatto il suo intervento, l'anticipato subito all'inizio.
Ha detto che non c'è nulla da. Non ci sono novità.
E che siamo sotto mare.
Quindi.
Non lo so,
siamo a posto così.
Il mare è nel cuore.
Mi confermai siamo a posto così, possiamo chiudere la commissione allora.
No. Volevo sapere dall'ultima cosa è venuto fuori male dall'ultimo incontro con la regione, visto che non abbiamo un verbale, almeno capire se sono stati risolti punti con maggior criticità. Prego.
Eugenia.
Allora, sì, l'ultimo incontro con la regione ti riferisce alla conferenza paesaggistica del 23. Del 23, poi è stata spostata al 28, va bene. Dunque, che dire, stiamo lavorando, nel senso che è assurdo che ora io vi dica, allora su quell'aspetto ora abbiamo noi stamani abbiamo inviato una proposta alla regione. Vediamo, la regione ci deve rispondere, abbiamo il giovedì 21 una conferenza che ci auguriamo, pensiamo conclusiva, perché ecco, se la domanda è avete superato, probabilmente sì, però io dico una cosa, se posso. Il piano operativo andrà in consiglio comunale per l'approvazione, ovviamente. Prima del consiglio comunale, con i dovuti tempi, anche perché poi ci abbiamo dei tempi proprio dettati dal regolamento del consiglio comunale, a tutti faremo le commissioni urbanistiche in cui puntualmente illustreremo ai consiglieri quali sono gli aspetti che sono stati modificati rispetto al piano, non dico neanche adottato, dico controdedotto. Cioè quali sono stati tutti i cambiamenti che sono avvenuti in sede di conferenza paesaggistica. Questi per forza li dobbiamo illustrare, perché uno deve sapere cosa è successo in questo frattempo. Oggi, non lo so se
Valentina
vede diversamente, io...
Sul piano operativo, non a giustificazione di questo dilungamento dei tempi, ma va anche detto che con il cambio del funzionario in regione, il nuovo funzionario, l'architetto Meucci, non aveva piena coscienza del piano che avevamo portato avanti anche dopo le controriduzioni con l'architetto Marioni. Quindi siamo ripartiti sostanzialmente, non dico comunque da capo, ma quasi, a rianalizzare con la regione tutto il piano, ancorché appunto è passata la fase dell'osservazione della regione, ma a livello paesaggistico tutte quelle valutazioni che con l'architetto precedente, col funzionario precedente avevamo imbastito, sono le stesse che stiamo portando chiaramente avanti, ma è molto più faticoso ripartire e spiegare tutte quelle che sono state, diciamo così, le richieste della regione come sono state istruite, tant'è che ogni volta in commissione si trattano argomenti diciamo anche un po' non voglio dire ma sorpresa, non è che abbiamo un ordine del giorno in queste conferenze paesaggistiche, e spesso, ripeto, e si capisce anche la posizione della regione, perché comunque il funzionario è cambiato, al di là che il dirigente è rimasto lo stesso, ma il funzionario è colui che istruisce la lettera al piano e sta piano piano facendo tutto il lavoro che pensavamo che col funzionario vecchio fosse stato già, diciamo così, questo passaggio di consegne fosse avvenuto. In realtà è questa, ripeto, si capisce benissimo perché poi l'avvicendamento dei funzionari questo comporta, ma si sta, tra virgolette, subendo anche questo ulteriore allungamento del tempo. Io spero che quella del 22 sia l'ultima, non lo sappiamo, onestamente non escludo che ne possano chiedere un'altra, ma a questo punto, anche ci fosse una quinta, noi siamo alla quinta anche il caso,
giovedì è la quarta,
ci fosse una quinta, io non so più si potrebbe discutere della mascherina, perché abbiamo ridiscusso tutto il piano dall'inizio, e quindi se va male l'ultima è a fine aprile e poi tempi quelli tecnici.
Bene, io penso che Irene ci abbia una domanda da fare. Allora, intanto vi invito a fare una cosa, visto che anche il punto in cui avete chiesto voi, quindi di farle, vi sarete sicuramente confrontati anche sulla tematica, quindi se avete delle domande fatele tutte insieme e non anche per farci gestione direttamente dei tecnici. Bene.
Posso andare io?
Sì.
Va. Allora, la domanda più importante che ci tengo a fare è quella degli indici di fabbricabilità, perché gli indici di fabbricabilità prima erano destinati alla nuova edificazione, no? In un lotto, e poi invece la regione, insomma la paesaggistica sostanzialmente ha detto che questa cosa non è ammissibile, per cui gli indici di fabbricabilità sono stati, perdonatemi il mio linguaggio non tecnico, però cerco di farmi capire. Questi indici di fabbricabilità sono stati applicati alla possibilità di ampliamento di un fabbricato esistente, di addizione volumetrica, e io volevo capire se per caso è prevista un tetto massimo di ampliamento, una percentuale o quel che sia, o se invece sono sempre in vigore i parametri precedenti. Grazie.
Intanto una correzione. Okay. Ah, no, facciamo una per volta, vai. Una correzione però importante. Non è. Allora, il piano viene adottato, la Regione Toscana ha presentato un'osservazione, ecco l'osservazione della Regione Toscana che ci dice che gli indici non possono essere applicati alla nuova. Non è la conferenza paesaggistica. Sì. No, è importante perché noi siamo andati in controriduzione alle osservazioni già con l'impossibilità della nuova edificazione, dell'utilizzazione dell'indice per la nuova edificazione di tipo residenziale in zone B, ok? In sede di conferenza paesaggistica ne è emerso un altro di aspetto relativo all'utilizzo dell'indice fondiario, e è l'aspetto che, è l'esempio che uso con tutti, ma si capisce. Il medesimo intervento, cioè l'utilizzo probabilmente anche del medesimo indice per un intervento a focette, non può essere il medesimo indice che utilizzo in via Traversagna, per spiegarlo. Allora, questo ci ha portato già a proporre alla Regione, e vi dico già, è stata accolta questa cosa, una sorta, non direi di contenimento, cioè di utilizzo diversificato dell'indice a seconda che io mi trovo in zona vincolo paesaggistico o meno,
E questo ormai si sa, cioè se era portato al vincolo galasso dei 300 metri della battigia per non modificare lo skyline, devo rispettare le altezze esistenti del fabbricato più alto. Se mi trovo invece nel chilometro dal mare, siccome la tutela è quella della città giardino, l'indice di copertura viene abbattuto d'un quarto. Questo è quello che sostanzialmente si è fatto rispetto, cioè da una parte già con la controriduzione questa possibilità di nuova, di nuovo impianto più che di nuova edificazione di un edificio in un lotto libero è avvenuto con le controriduzioni all'osservazione. In sede di conferenza paesaggistica ci è stato chiesto di modulare l'applicazione dell'indice rispetto a un uso indiscriminato dell'indice. Nell'ultima conferenza però non abbiamo ancora il verbale, per cui non vorrei, come dire, dire anche cose che poi sono, è venuto fuori il discorso di un ulteriore abbattimento dell'indice, però io non ne parlo fino a che non ho il verbale della regione.
Ok, perché la questione che mi interessava era poi il frazionamento, no? Perché se
il frazionamento si fa sulla SE alla data di adozione del piano.
Quindi se io dopo amplio
quello non lo puoi utilizzare per un frazionamento. La devi già la superficie che consentiva il frazionamento alla data di adozione del PO è un discorso, andrà poi frazionare, ma non puoi utilizzare certo. L'ampliamento per frazionare ulteriormente.
Okay. E l'altra cosa, sempre inerente a questo aspetto, era che, faccio riferimento al verbale di luglio, erano individuati nella zona B2, insomma quella arancione, capitemi, più di 400 nuove edificazioni. Possibilità di nuove edificazioni e di lotti edificabili e ora invece sono calati a 10.
Perché è stato tolto per contro. Quindi 400 non sono 400 lotti edificabili, sono 400 parametri riferiti agli isolati con un indice fondiario, non solo un indice fondiario, un indice di copertura, un'altezza massima. Indicavano delle potenzialità edificatorie se una avesse avuto un terreno, diciamo che la norma è come stiamo parlando di norma adottata, un terreno molto grande, applicazione di quell'indice, ma non perché quello era un lotto edificabile, applico l'indice al terreno, l'indice ha un rapporto, l'indice fondiario tra la superficie del lotto e quanta superficie edificabile posso tenere in relazione all'ampiezza del lotto, applico, intergo un quantitativo di SE nel rispetto di quell'altezza e di quell'indice di copertura, potevo con il piano adottato anche realizzare un nuovo edificio. Ok? Per cui non sono 400 lotti edificabili, poi ricondotti a 10, sono 400 isolati, ci sono 400 numerini sulle tavole di piano che corrispondono all'isolato che dà quella potenzialità. Ma se io ho fatto il caso di un terreno libero, ma se è un terreno invece su quale insiste anche un edificio, io il numero che mi viene e mi si determina con l'applicazione dell'indice al numero che ottengo con l'applicazione alla superficie fondiaria dell'indice fondiario, devo detrarre la SE dell'edificio esistente. Ci sono casi di lotti saturi, cioè che se faccio questo caso, allora quelli non sono lotti edificabili, per cui non pensiamo che quella tabella di 400 numeri siano 400 lotti edificabili. Potenzialità di alcuni lotti edificatori non c'è dubbio, perché un lotto libero avrebbe potuto col piano adottato realizzare una nuova edificazione, ma non tutti erano lotti liberi.
Ok, però c'era una grande quantità di lotti potenzialmente edificabili e sono stati ridotti a 10.
Sì.
Con le controdeduzioni. Questo è avvenuto in fase di controdeduzione.
E il Consiglio Comunale su questo si è già espresso, ha già votato.
Sì, questo non perché la domanda sia pertinente, ma per spiegare. Sì, però per mettere un punto fisso. Quindi in fase di controriduzione aprile quando era 23 no
va bene quella lo ricordo quella, che
marzo 17 marzo
marzo 23 quella è sancita diciamo così come approvata dal Consiglio, insomma.
Sì, 17 marzo.
Ok, io però volevo solo chiedere, perché la domanda alla fine non l'ho ancora fatta.
Ci siamo anche noi.
Ma non l'ho ancora fatta
la
domanda.
Tu non sei parte del...
Vabbè, intanto vai, se no la faccio dopo, non sono problemi. Volevo solo chiedere qual era stato il criterio, ma vabbè, vai Luca.
Lorenzo, hai una domanda?
Pensavo ci fosse una spiegazione maggiore, però vabbè. Se non si possono dire le cose che sono dette nell'ultima conferenza per evitare che
possano essere disguiti,
è un po' inutile.
Cioè, ma anche per correttezza nei confronti della regione,
sì.
Io senza il verbale non...
Allora, aspetteremo.
Leggeremo
il verbale quando avremo a mano il verbale.
Comunque, la volontà, come ripeteva prima anche l'architetto, è di fare ulteriori commissioni in futuro. Quindi...
Sì. Anche da parte nostra, che bene o male l'abbiamo richiesta. Insomma, siamo le battute finali di un lungo procedimento che per 3 anni ha un pochettino ingessato, questo c'è da dirlo, lo sviluppo della città. Quindi, nel senso, visto che ora siamo alla fine, vogliamo capire sostanzialmente se il piano arriverà all'approvazione così bene o male con queste modifiche, o se alcune parti dovranno essere riadottate e successivamente riportate all'attenzione, ridiscusse, riosservate, perché... E secondo noi, da quando siamo partiti con l'adozione del piano, il piano è stato stravolto sostanzialmente in tante parti, e i cittadini che al tempo osservarono, a questo momento si vedranno un piano completamente diverso, non hanno la possibilità di far sentire la loro voce in maniera legittima con delle osservazioni. Quindi vorremmo capire noi questa cosa qui, se i cittadini avranno ulteriori possibilità per dire: io ho visto un piano che mi avete adottato, magari non ho fatto l'osservazione perché mi dava la possibilità edificatoria che a me garantiva lo sviluppo del mio edificato, no? Quindi, ma non solo i cittadini privati, noi, come diceva giustamente l'assessore, noi qui viviamo anche di turismo, e sul turismo e i territori turistici vivono anche di investimenti privati, questo lo sappiamo, anche pubblici tra l'altro, questo lo sappiamo bene. Quindi se certi magari investitori, certi semplici cittadini che volevano fare una stanza in più non hanno fatto osservazioni perché il piano allora lo permetteva, ad oggi che non è più permesso, loro non possono dire più niente. E questo, secondo me, e secondo magari insomma, diverse persone che appoggiano la mia lista, comunque la minoranza, sono d'accordo con me nel dire che secondo me dovrebbero avere tutto il diritto di poter dire: no, voglio riosservare, voglio fare delle osservazioni che poi possono essere legittimamente negate, però devono avere il diritto di osservare.
Ma scusatemi, hai detto una stanza nel discorso, hai detto una stanza in più, parlavamo di nuova edificabilità,
no?
Quindi, o di ampliamento di strutture già esistenti, no?
Anche
non ho capito.
Okay. Ci sono tante, ora non si può fare un unico caso, sono casi, sono casi diversi, però
cioè,
sicuramente
sul puntuale, nel senso,
sicuramente da rispetto a quello che ha adottato, il piano ora è completamente diverso. Basti pensare al 65% o meno di possibilità edificatoria in toto che è stato segnato. È diverso, non ho detto,
allora
non ho parlato, non ho parlato,
è migliore.
Non ho parlato di migliore o peggiore, ho parlato di differenza.
Hai capito? Ma renditi conto
di
quello che
hai detto. No, costruzione zero, 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 tutto zero, ora si va verso lo zero.
Ma se uno se era stato adottato un piano, mettiamo caso,
X,
piano strutturale,
certo,
consumo di suolo zero, no? Allora, abbiamo il diritto di osservare e dire: no, voglio fare una stanza in più. E quindi magari
però
il sindaco lungimirante accoglieva certe istanze e andava verso i cittadini. In questa maniera qui non lo può fare.
Sì,
il sindaco non può garantire quello che i cittadini vorrebbero, perché non possono osservare.
Ma io non ho la bacchetta magica.
No.
Quando ce l'avrò magari lo farò.
Però
io
il diritto
di dover
ascoltare,
di dare soddisfazione al cittadino, all'impresa, tutto quanto. Però questo è il primo piano operativo, non è l'ultimo, non è... questo e poi non c'è più niente. Il piano strutturale dura fino al 2035, mi sembra, quindi ci saranno altri piani. Quindi il dimensionamento che prevede il piano strutturale, alla fine, se non cambiano le regole del gioco, verrà consumato. Non è che c'è la prima fase, poi ci sarà la seconda e poi ci sarà la terza. Però non è che quello che oggi non ha riconosciuto, magari secondo lui, il suo diritto, tutto è legato al perimetro urbano, al dimensionamento del piano strutturale e alla tempistica di questi 3 o 2 piani operativi che saranno fatti.
Quindi diremo ripasso tra 5 anni.
Certo, ma perché il
mondo
non è
elezioni.
Che tutto è subito, non è che tutto è subito, ma il piano strutturale, io non sono niente, sei architetto,
ma quello
non per dire, no, ma insomma dovresti avere una conoscenza più ampia. Voglio dire, è fatto per arrivare a X anno, c'è una scadenza come il piano degli arenili. In questi anni c'è una previsione e poi i piani operativi dovranno attuare quelle previsioni, se ce la fanno.
Chiaro. Ma il piano strutturale ha subito delle modifiche come
certo,
tutti questi piani, ma non trascendentali come è successo per il piano operativo. C'è stata una depilimetrazione del
piano. Mi permetto di dire, e spero che il 21 sia l'ultimo o la penultima. Se si riesce a concludere questi tavoli con la regione, la sovrintendenza, e si porta a casa questo pacchetto che è lì pronto a essere portato a casa, io sono più che felice, contentissimo rispetto a quello che succede in Toscana. Per cui sono convinto che alla fine avrà una ricaduta molto molto positiva, significativa sul nostro territorio. Aspettiamo, non è che
prima di questo.
Però il punto era un po' diverso. Guarda, il punto era un po' diverso.
No, lo so, però si parla delle aspettative. Gli ampliamenti sono consentiti, ci sono valori, gli edifici di valore, quelli di meno valore, dove lo puoi fare di più, dove lo fare di meno. Però in linea generale noi abbiamo puntato tantissimo anche sul discorso delle ristrutturazioni. Quindi vediamo, io poi c'è un ultimo passaggio, vediamo alla fine quello che sarà, poi se è stato ridimensionato secondo il vostro punto di vista legittimo, può darsi.
L'hai detto anche te?
No, ma sono numeri.
No, ho capito, è la mia battuta. però sono convinto che alla fine questo piano operativo, come piano strutturale, io personalmente sono contento e orgoglioso di aver approvato il piano strutturale e sarò contento e orgoglioso se il piano operativo che verrà, e sono convinto che riuscirà a dare tutte quelle risposte che la comunità attende da diverso tempo. Poi naturalmente non è che con questo piano si accontenta tutti, che è impossibile, però sicuramente si darà tante soddisfazioni. Poi ci sono delle regole che non dipendono, ci sono delle aree vincolate, ci sono delle aree soggette a vincolo archeologico, ci sono degli edifici più vincolati rispetto ad altri, però è chiaro, sì, però quello che è importante, è importante che alla fine questo piano protegge il territorio, laddove non fuori dal perimetro urbano. Protegge il territorio, non siamo un comune dove l'edificazione, il suolo è stato consumato totalmente.
Sbagliato.
Non è questo, quindi siamo un'altra cosa. E sono convinto che alla fine resteremo tutti contenti e soddisfatti. Naturalmente. Sì, anche te.
E vissero tutti felici.
Tutti felici e contenti.
Fai parlare, ci andare.
No, vero?
Sei soddisfatti oggi della commissione, vedo.
No.
Prima gli Irene. No, detto questo. Allora, se è una domanda veloce, io ti do la parola, però che sia una domanda veloce, no? Che riprendi in anticipo, sì.
No, scusa.
No.
Spero sia una domanda più quarti d'ora.
No. Però una domanda finita, perché io speravo che comunque sia sull'ultimo vi foste confrontati a fare una domande uniche, che comunque sia che il texto potesse rispondere.
No.
Come? Sì. Visto che mi avete chiesto di formalizzare dalla parte di minoranza una commissione, mi aspettavo che da parte vostra ci fosse stato un confronto, vi trovaste fuori e poteste farvi.
Che se ne frega di quel che si fa come minoranza?
Sono presidente della commissione, posso anche non dare la parola a un consigliere. Ma
se faccio domande legittime,
sì, certo. Io ti dico, allora,
capisco,
speravo, speravo che comunque sia, ho detto la parola gliela do. Detto questo,
no, non la prendo.
Ho detto, no, non fate il maloso.
Io farvi perdere il tempo.
Mi aspettavo, come all'inizio ho detto del secondo punto, che vi fosse confrontarsi, visto che avevate chiesto voi una commissione delta a questo
ma a seguito dell'incontro con la conferenza di copianificazione, soprattutto era mirata a quello, perché volevamo capire com'era l'andamento, cioè noi veramente aspettavamo che fosse venisse da voi, guarda, l'andamento è questo, la Versiliana stiamo sempre a questo, cioè sono diversi punti,
però
il lavoro degli uffici.
Il problema è questo, cioè gli uffici stanno lavorando per portare in porto il piano per
gli uffici sono dei lavoratori per i cittadini, i cittadini devono
sapere. Allora, dato che
dall'inizio.
Allora che succede? Succede che non si può dare una risposta ben definitiva quando le cose non si sanno ancora al 100%. Quando sapremo che tutte le cose sono al punto giusto, verremo, ci confronteremo con voi e diremo tutto quello che è successo nelle conferenze precedenti. Ora, dire cose che ora non possiamo dire perché non ce l'abbiamo in mano le carte per potervi spiegare quello che è successo nelle varie conferenze, non ha nessun significato portarle avanti. Quando una volta, il 21, andremo di nuovo con la conferenza, parleremo sia con la regione che con la paesaggistica e ci daranno le condizioni,
al di là di quello che fanno gli uffici, no?
Come?
Gli intendimenti politici che uno ha li saprei dire.
E come no?
Ma allora, ora, se quando uno fa
giorno,
la domanda puntuale,
quando, io la puntuale te la faccio, che quando sapremo in definitiva le cose le potremo anche, posso dire una cosa che dico ora una cosa e domani posso dire un'altra, perché se cambiano le cose in conferenza, quindi le cose o le sai al 100% e le manifesti davanti a tutti, ha un significato. Dire ora cose che poi verranno anche contrapposte la prossima volta non ha nessun significato. Una volta che una cosa è definitiva, uno si presenta e parla.
Ho capito.
Quando te allora fai, quando fai una macchina, non puoi dire quello che viene fuori. Una volta che la macchina è uscita, la Ferrari vince, se tutto è a posto, non puoi dire la Ferrari vince e poi perde sempre.
Sì, ho capito,
la macchina deve essere ben precisa, deve essere attuata in tutti i suoi punti di partenza e poi quando una volta arrivi alla conclusione metti le carte sul tavolo e discutiamo su quello che è successo.
Ho capito, però il consigliere comunale fa di minoranza, fa la domanda all'assessore o al consigliere di maggioranza e sei te che decidi quello che rispondere, ma non mi viene a dire la domanda me la fai se è breve. Perché io ho tutto il diritto
e fare... nel senso no, che comunque
beh,
sia mi
poi sei te che decidi quel che rispondere se non risponde, ma domanda me la
senso,
fa
certo,
se
cioè,
no fai fa.
Speravo, come ho detto all'inizio, prima di prendere il secondo punto l'ordine del giorno, che vi foste confrontati per mettere in condizione gli uffici o comunque sia la politica di darvi una risposta. Questo stavo dicendo, solamente questo.
La commissione
perché
è politica,
no.
Gli uffici supportano la politica.
Sì, certo,
non sono,
certo.
Cioè, io non devo fare la domanda
certo
agli uffici, io faccio la domanda
certo
alla politica, poi
certo
se mi rispondono gli uffici è un altro discorso.
No, certo,
eh?
In condizione comunque sia di garantirci di darvi una risposta allora. Ok? Tutto qua.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao.
Ciao Luca. Chiudiamo la commissione?
Per me sì.
Allora, sono le ore 16:44, chiediamo alla commissione urbanistica.
Scusa, ma Mori poteva prendere parola, no?
No.
E allora
appunto per questo che dico, mi sta mettendo le
difficoltà.
Però,
cioè,
che
te
lo vedi
lì? Che
guarda,
sono
picchiato.
Non si picchiano.